abrupto. Entriamo in diretta, abrupto, come dicevano i latini, come a dire senza che ce l'aspettassimo. Abbiamo uno degli ultimi viaggiatori, dopo Colombo c'è rimasto solamente lui, mi sembra. Marco Buemi, buongiorno, benvenuto allo Stato Interessante, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Allora, succede che da oggi, da quest'oggi, grazie a Marco, inizierà una nuova rubrica che si chiama le straordinarie avventure e i viaggi di Marco Buemi. Una cosa, in realtà non ho trovato un titolo, però diciamo che potrebbe essere una cosa del genere. Allora, per chi non sapesse chi è quest'uomo, innanzitutto andatevi a fa un giretto sul suo sito, che è marcobuemi.it. Certo, sto UE non aiuta.
.com,
vedi, certo. Già il primo errore. Buemi.com, ratificate quello che ho detto prima. Dicevo, questo UE, come al solito, rimane un po' difficile da pronunciare.
Sì, è la vecchia questione di cui ho parlato.
Esatto, del BUE. Allora, è un viaggiatore, nel senso che tra le diverse skills, diverse attitudini che c'ha quest'uomo, c'è sicuramente quello della fotografia, del viaggio e della scrittura, che collega in genere tutto insieme, ne nascono dei libri, dei reportage. Sì. Sei venuto qua a presentare qui da noi l'ultima volta Sudafrica in bianco e nero, sì. È stata la tua ultima impresa.
Il mio ultimo lavoro, sì, ero venuto anche precedentemente a presentare Birmania oltre la repressione, 2 anni fa, quando era appena uscito il libro, quindi è la seconda volta.
Quindi ormai sei diventato, sì, un abitué. Sai che sto leggendo Un indovino mi disse di Tiziano Terzani, che ha fatto anche lui il bel viaggio in Birmania. Quindi c'era questa maledizione che lui aveva avuto, sai, tipo l'indovino gli disse che non avrebbe dovuto viaggiare in aereo,
esatto,
per un anno.
Per un determinato periodo e poi ogni volta che andava in un posto consultava un indovino, quindi viaggiando nel sud-est asiatico tutto via terra, che è il vero e proprio viaggio,
esatto.
Il viaggio via terra perché è il viaggio di conoscenza e non è un viaggio ovattato da un aeroporto a un altro.
E come, da un hotel,
sì, da un hotel a un altro, lì prendi la barca, prendi,
sì, magari
te
la vedi anche,
un taxi,
vedi anche delle situazioni un po' particolari, sì, perché a volte non sai neanche come gestirti. Noi siamo molto abituati effettivamente a prendere l'aereo, poi andiamo dall'aeroporto, poi taxi albergo, sì. In realtà voglio dire, sei rimasto incarcerato all'interno dell'Occidente,
sì. Non entri in contatto con nessuno perché il popolo non viaggia né in taxi né in aereo, il popolo viaggia nei tram, nei bus, nei pick up, con i mezzi di fortuna, diciamo, fra virgolette,
comunque con i mezzi normali,
asiatico, sì.
E quindi quello che tu fai in genere nei tuoi viaggi è quello di cercare di, sì, confonderti,
assolutamente, è il vero viaggio, poi per entrare in contatto con la gente, parlare con loro e capire un po' la cultura e la mentalità del popolo che stai visitando in quel momento, del paese che stai visitando.
Però c'è una cosa che mi viene a pensare, a volte è estremamente difficile cercare di anonimizzarsi, come dire, diventare un cittadino, un abitante del posto, nel senso siamo riconoscibili, ora parte dall'abbigliamento, anche dai tratti somatici, quindi a volte siamo proprio... ci sentiamo anche dei portafogli che camminano.
Sì, volte. Però secondo me è anche questa cosa qua di essere anonimi o di rendersi anonimi e riuscire a confondersi con la gente, cercando di vivere come loro. E loro ti accettano quasi come uno di loro. Questo mi è successo in Brasile. Avevo preso un appartamento in pieno centro a Salvador de Bahia e quando scendevo per strada a far colazione la gente mi salutava come se fosse uno di loro, uno che viveva là da tanto tempo. Mi riconoscevano quasi.
Perché magari lì non ti vendi, diciamo, come,
sì,
un turista, ma come uno.
Sì,
okay.
Chiaramente sì, non esci col Rolex. Non esci.
Esatto, tanto non vedo che non ce l'hai,
no,
al momento il Rolex. L'hai lasciato,
esatto,
in cassaforte. Già quindi la prima distinzione che vediamo interessante per chi si appresta a fare un viaggio è quella classica, anche un po' solita, se volete banale, tra turista e viaggiatore,
sì,
quindi
sì.
Tu sei assolutamente un viaggiatore.
Sì, diciamo, è difficile etichettarsi o darsi un nome, però nei miei viaggi cerco chiaramente di confondermi, quello che stavamo dicendo, con la gente del paese, perché quello che poi ti dà quella carta in più per riuscire a scrivere qualcosa, per riuscire a portare a casa un prodotto.
Ma tu che vai in giro però con la macchina fotografica che abbiamo, ricordiamo, tu vai in giro con quale macchina?
Una Canon.
Una
Facciamo
Canon.
Un po' di pubblicità.
Cioè, sai, faccio la percentuale sulla multinazionale. No, credo, mi immaginavo una romantica di quelle dopo guerra, sai, quelle,
sì,
macchine da reportage,
sì,
di guerra. Ecco, in molti posti dove vai, sai, soprattutto se non vai nel luoghi occidentali, sai, c'è un rapporto un po' particolare con queste immagini che vengono catturate. Leggevo,
sì,
su un... come sono accolte le tue foto oppure fuggono a volte?
Dipende dal paese che visiti. sono successe situazioni particolari dove le persone ti dicevano o mi dicevano, io certe volte in situazioni particolari chiedo sempre il permesso di poter fare una foto, di scattare, poi chiaramente ci sono degli attimi che sono attimi e non ritornano mai più e quindi devi cercare di immortalarli, sì, devi cercare di immortalarli per forza. E però in determinate situazioni ci sono persone che reagiscono alla fotografia, reagiscono perché pensano che quella fotografia poi venga usata in un, esatto, in un determinato modo, venga messa su internet o venga fatto un uso spropositato della fotografia.
E mentre quando si va nei paesi poveri generalmente il possessore di una macchina fotografica è più ricco di, e quindi magari gli si chiede l'euro,
la monetina. Si chiede la monetina, oppure ci sono quelli poi simpaticissimi che sono entusiasti di farsi fotografare e ti chiedono, vengono da te e ti chiedono, mi fai una foto per poi vederla sullo schermo, quindi sono anche queste persone.
Certo che io riflettevo, io che sono una persona nata e vissuta a Roma, quindi insomma abituato alla tecnologia, è particolare, tu che sei un fotografo, il fatto che tu scatti un'immagine e la rivedi,
rivedi
te stesso in un attimo.
In un attimo.
E poi c'è, rasenta anche qualche suggestione filosofica.
È il cambio della fotografia, il passaggio tra il digitale è quello che c'era prima, che era la fotografia, che poi arrivavi in uno studio per svilupparli e poteva essere bruciato tutto quanto, non trovare neanche un'immagine,
oppure
sovraesposta, sottoesposta.
Esatto, mi ricordo di mio papà, certi schiaffoni che ogni tanto aprivo, no, hai bruciato tutto, perché aveva aperto il rullino.
Il rullino e ti dava queste sorprese sempre.
A tra poco, lo stato interessante, capiremo invece dove saranno orientate le attenzioni, qual è il posto, la località dove Marco Buemi ci accompagnerà in questo mese di viaggi allo stato interessante. Eccoci di nuovo in studio, buongiorno di nuovo Marco Buemi, lo stato interessante, Ecoradio. Buongiorno.
Buongiorno.
Ma tu aspetti il momento del viaggio e dell'esplorazione con ansia durante l'anno? Tu so che sei anche consulente del Ministero delle pari opportunità, quindi insomma sei una persona versatile ai mille attenzioni, però mi sembra di aver capito che questo appuntamento annuale, o forse quante volte viaggi l'anno?
Sì, annuale, o certe volte riesco a ritagliarmi anche un altro periodo durante l'anno, tipo il periodo invernale.
È quello che più ti traduce il tuo vero modo di essere, forse?
Sì, diciamo è la ricerca del viaggio sul campo, non l'attività poi di lavorativa, di consulente, sempre occupandosi di diritti umani, ti dà la possibilità di lavorarci, però spesso di lavorarci non sul campo, quindi lavorarci in modo teorico, quindi cercare di promuovere politiche sulle pari opportunità, politiche in favore di qualcuno, lavorare sul sociale, però cercando di fare un lavoro che in realtà non è quello sul campo, non è quello.
Mi viene da pensare che ti vai a fare il corso d'aggiornamento, insomma, quello vero, quello che le aziende in genere fanno.
Esatto.
Allora, rullino i tamburi, squillino le trombe, dove stai andando? Si comincia con la narrazione del viaggio, dove si va?
Sì, allora, quest'anno ho deciso di ritornare in Asia. Io all'Asia sono molto legato perché ci ho vissuto per un periodo abbastanza lungo della mia vita, è stato un periodo di crescita personale e ho vissuto in India per un anno, subito dopo laureato è stato il mio primo lavoro, sono andato lì per un anno e lì è stata veramente una base
sempre
solida.
Più Terzani sto vedendo in te, diventerai con la barba e il taccuino di viaggio.
Quindi sono molto legato all'Asia, mi piace come cultura, mi piace come religione, mi piace come popolo, mi piace come tradizioni, tutto ciò che riguarda l'Asia è molto vicino a me. E quindi ho deciso di andare in due posti dove non sono mai stato, chiaramente cerco di, quando scelgo dei viaggi, di andare in posti e non ritornare nei posti dove sono già stato. Uno è Hong Kong e l'altro sono le isole Filippine.
Ah, vedi, è interessante quello che hai detto, cerco di andare nei posti dove non sono stato. Alcune teorie dicono che invece è interessante ritornare nei posti, chiaramente dopo aver vagato e spaziato molto, ritornare laddove ci si è sentiti più attratti. Ma non era questa la domanda, invece è come ci si prepara per un viaggio verso una località sconosciuta? Si studia prima?
Sì, dal punto di vista diciamo dell'organizzazione non ci si prepara. Nel senso che
anzi, si lascia sorprendere.
Esatto, il viaggio deve essere un viaggio di massima, non deve essere un viaggio programmato nei minimi dettagli, perché sennò perde quella spontaneità che dovrebbe avere un viaggio. La spontaneità significa che potresti conoscere delle persone, potresti vedere dei luoghi dove vuoi rimanere più tempo rispetto al programma che ti sei dato.
Quindi lasci il programma elastico.
E quindi dovresti lasciare in realtà il programma molto elastico. Poi ci si programma dal punto di vista forse degli spostamenti, ecco, questo si può fare. Ci si programma non tanto tempo prima, perché sennò perde anche lì la spontaneità del viaggio. Diciamo che il programma che ho dato a questo viaggio è un programma di massima. E quello che so è che avrò un appartamento a Hong Kong e rimarrò lì per una settimana.
E poi da lì esplorerai un po'. Esatto. Certo, la città ce ne vuole un po', mi sa, per vedere Hong Kong.
È una città che dà molto da esplorare e ha molto da dire come città, anche perché è una città particolare che ha vissuto un passaggio nel 1997, dal 1842 al 1997 è rimasto un protettorato inglese. E adesso dal 1997
si sono ripresi la propria vita.
I cinesi si sono, diciamo, ripresi la città, tenendo conto però che per 50 anni non dovranno cambiare lo status della città, chiamiamola della regione, perché è una regione a autonomia speciale. Quindi l'economia, la società dovrà rimanere come era rimasta ai tempi degli inglesi. Appunto questa paura di passare dagli inglesi ai cinesi ha creato un'ansia.
Caspita, un cambiamento niente semplice, nel senso,
sono due culture completamente diverse.
Sì. A tra poco lo Stato Interessante, sempre con Marco Buemi, si va a Hong Kong. Lo Stato Interessante, Alfredo Angelici, quest'oggi, dicevamo, inizia questa rubrica, non è neanche una rubrica, sarà un mese dedicato con un occhio più attento ai viaggi, e quindi abbiamo deciso di legarci al viaggio in maniera via etere noi e lui fisicamente. Andrà ad Hong Kong Marco Buemi. Di nuovo buongiorno, viaggiatore.
Buongiorno.
Oggi sei in veste di viaggiatore, no? Tutti gli altri tuoi appellativi, diciamo, non li nominiamo adesso.
Mi sono vestito un po' anche da viaggiatore.
Sei anche un po' di questi lini, questi freschi.
Sì, esatto,
a proposito, senti, ma la valigia, caspita, voglio sapere la valigia del viaggiatore, innanzitutto sei uno che si porta l'Aulin oppure no, la roba per disinfettare lo stomaco,
no, oppure il gel disinfettante per le mani,
sai, che partono
sono anche questi, riempiono lo zaino praticamente di medicinali, quindi non c'è più posto per le altre cose.
Esatto, quindi medicinali non le porti,
no.
Neanche un antibiotico generico.
Guarda, ti dico la mia teoria sulla valigia. Parto con pochissimi chili per poi riempire la valigia di cose che posso comprare negli altri paesi, quindi sono amante anche degli oggetti antichi e dei soprammobili e di queste cose che potrei trovare o non potrei trovare, dipende poi dal posto in cui vado, però vorrei tenere uno spazio libero all'interno dello zaino per poterlo riempire poi di cose che trovo caratteristiche del paese in cui vado.
E dal punto di vista dell'abbigliamento invece uno short,
sì,
lungo,
molto easy,
e via,
molto easy,
al limite mi compro una sahariana, sì, se vado nel Sahara, se vado a Hong Kong mi comprerò una hongkongiana, non so come si chiama, sì. Allora eravamo arrivati ad Hong Kong, vabbè, chiaramente poi, scusami, tra gli altri attrezzi del mestiere, tu c'hai la tua macchina fotografica,
sì, quella sempre a portata di mano,
e
c'ho uno zaino, c'ho
a parte,
lo zaino, esatto, a parte, dove dentro ci sono gli obiettivi e la macchina fotografica.
Telecamera?
No, telecamera cerco di non portarla, perché è impossibile lavorare con telecamera e macchina fotografica insieme.
Cioè, sì, che immagino sia un lavoro diverso.
O fai un reportage fotografico o fai un reportage video.
No, invece mi piace molto il tuo stile, perché tu insieme alle fotografie che poi pubblichi, stampi e pubblichi, ci metti anche i tuoi commenti vivi. Quindi è come se ci accompagna. Leggere i tuoi libri, ricordo, andatevi a vedere il sito marcobuemi.com. Dove ci sono tutti i libri che ha pubblicato, il suo viaggio in Birmania, il suo viaggio in Sudafrica, insomma, e anche gli altri, perché il suo stile è proprio quello di fare delle fotografie, quindi commentare un reportage fotografico, ma anche scritto però da una persona che è andata e ha cercato di toccare con mano le persone che vivono, come si vive, eccetera. Quindi eravamo arrivati ad Hong Kong,
sì.
La prima tappa è una settimana ad Hong Kong, noi,
sì,
ci collegheremo, perché è all'ascolto ogni giorno quotidianamente con Hong Kong, compatibilmente con la teleselezione, un tempo c'era con la la teleselezione, sì, con l'intercontinentale. E poi da lì,
compatibilmente vorrei aggiungere anche quei tifoni che potrebbero arrivare in quel periodo, perché
siamo nel periodo
tra giugno e settembre, ci sono almeno 3 tifosi in questo periodo, quindi
io mi immagino Marco dove ti trovi, fine Marco, portato via. Speriamo di no, visto che sta succedendo ultimamente le alluvioni,
Russia, sì, poi in Russia
gli incendi,
quindi particolare,
insomma, e da lì dopo questa settimana hongkongica andrai, invece ti dedicherai alla visita di quali posti?
Andrò nelle Filippine, con prima tappa a Manila e poi da Manila verso il sud. Due sono le tappe che fino adesso ho cercato di portare avanti. Una è Boracay, che è un'isola nelle Cebu Islands, è un'isola molto bella, con barriere coralline. Chiaramente tutto ciò che riguarda le Filippine hanno barriere coralline, paesaggi incredibili, molto vergini. E, ci sono vulcani, ci sono...
Sai che tra poco, scusa ti interrompo, sì, leggevo a proposito delle barriere coralline un articolo, non mi ricordo dove, sulla tropicalizzazione del mar Mediterraneo, quindi capace che tra breve non dovrei andare così lontano, infatti, per vedere la barriera corallina, perché tra breve nascerà sulle nostre immagini a Fregene la barriera, perché può darsi e succederà. Scusami, ti ho interrotto, quindi vulcani dicevi?
Sì, ci sono veramente delle isole completamente vergine, dove ci sono specie di animali che puoi trovare solo là, sono preservate, quindi sono foreste nazionali praticamente. E poi mi sposterò a Palawan, che è proprio al confine con il Borneo, quindi già dire Borneo evoca la foresta vergine più assoluta, le etnie rimaste isolate per tantissimi anni. È assolutamente turistica. Le Filippine già sono molto lontane rispetto ad altri posti, molto più accessibili, quindi e molti
il turismo
di questi
è sempre
posti,
un po' di meno, è filtrato dalla
molto
lontananza,
filtrato, sì. Poi questo non è un periodo turistico, perché di solito i filippini, quelli che lavorano, sono tantissimi.
I filippini sono una cultura che lavora, è vero,
sono tantissimi nel mondo, tornano nel periodo natalizio, quindi quello è il periodo molto
turistico,
turistico delle Filippine, quindi molto visitato.
Ma tu che
durante
fai?
Dicembre, gennaio.
A un certo punto durante la tua camminata dici, c'hai l'ispirazione e scrivi due appunti, oppure a fine serata ti metti, butti giù, oppure solamente quando ritorni poi a casa in Italia? Scrivi
no
tu.
No, di solito scrivo sempre, c'ho sempre un diario di viaggio dove appunto le cose, anche perché ci sono delle cose che rischi di dimenticare, dei passaggi fondamentali. Questo l'ho sempre fatto, anche mi ricordo quando evoco di nuovo quando vivevo in India, perché per me è un periodo veramente particolare,
un anno
della mia vita,
per lavoro, per formazione,
per lavoro sì, è stato il mio primo, la mia prima
missione.
Sì, appena laureato, quindi Vivo già in Svezia, dalla Svezia sono passato all'India.
Certo, l'Italia ti fa schifo a te, se non sei...
No, vabbè, perché ho studiato all'Università di Stoccolma, quindi...
Ah, certo, ecco. Quindi sei rimasto da lì. Bene, da lì all'India, dicevi?
No, stavo evocando l'India proprio perché ogni sera, quando tornavo a casa, facciamo finta che quando vivevo in India, vivevo in modo... una vita di tutti i giorni, ecco, se possiamo dire, quindi una vita fatta di sveglia
lavoro,
la mattina. Lavoro, ecco. Però ogni giorno avevo un motivo per scrivere, ti dava proprio l'ispirazione.
Ci sono dei posti che sono pregni, densi di cose,
completamente pregno di sensazioni, emozioni. E quindi tutte le sere tornavo a casa, anche perché in India non c'è non ci sono locali, discoteche, pub dove la sera esci e dici vado a prendermi una birra o faccio questo o faccio quell'altro. Quindi,
cioè, com'è la vita sociale per esempio lì?
Beh, la vita sociale è basata soprattutto sul rapporto che puoi avere con gli indiani, e mi ricordo benissimo che quando andavo delle feste organizzate da indiani o alle cene, arrivavo un'ora che sono le 10:30 e improvvisamente la gente spariva.
Fine,
era finita. Ma non è che ti dicevano la festa finisce alle 10:30, alle 10:30 esatte non vedevi più più nessuno, ti girava improvvisamente ed era tutto deserto.
Un po' come a Venezia, sei mai stato a Venezia, non c'è un cane da fare dopo una certa ora.
E quindi poi tornavo a casa oppure rimanevo a casa e scrivevo tutte le sere. E da lì mi è rimasto lo scrivere tornando a casa la sera.
Pensare
a tutto quello che è avvenuto durante il giorno, alle persone che hai incontrato, le cose.
Guarda, questa cosa che dici è importantissima. Stavo scherzando, stavo per dire, dici poi perché in India c'hanno un rapporto speciale con la propria interiorità e con la propria spiritualità, perché c'hanno tempo.
Guarda, è importante, la questione del tempo è fondamentale.
Tempo a disposizione. Sì. Già se una persona solamente la mattina si alzasse e invece subito di accendere il GR oppure di andare via nel traffico, ci avesse quell'ora, un'ora, e magari ti scrivi due cose. Per noi sembrerebbe quasi, ti viene la gente che ci ascolta adesso da casa sicuramente sorriderà, però vedi in India che si fa, tu sei stato costretto a farlo, capisci che c'hai un rapporto più speciale, ma proprio con quello che senti. A tra poco, lo Stato Interessante, Alfredo Angelici in compagnia di marcobuemi.com, che non è il cognome, è il sito. Eccoci di nuovo, lo Stato Interessante, Alfredo Angelici, buongiorno di nuovo a Marco Buemi, siamo addirittura d'arrivo per la nostra chiacchierata, si parla di questo viaggio e comincerà oggi una specie di chiacchierata quotidiana, seguiremo nel viaggio in tutto e per tutto Marco Buemi che ci accompagnerà, ci presterà gli occhi, anche se vogliamo la sua macchina fotografica, poi gliela ridiamo, andrà a Hong Kong, Filippine, per adesso abbiamo analizzato queste due tappe, stiamo per analizzare la terza, però prima mi ha colpito, ho riflettuto su una parola che hai detto prima, emozione. L'emozione nei viaggi a te ti deriva dalle persone, dai paesaggi. Cos'è che ti emoziona quando viaggi? Il fatto di ti guardi da fuori e ti vedi viaggiatore, cos'è che ti porta?
Gli incontri con le persone soprattutto mi emozionano durante il viaggio, quindi soprattutto entrare in contatto con una cultura diversa. E ogni viaggio ha dietro l'angolo una sorpresa, è sempre stato così. E ricordo quando sono stato in Sudafrica, queste persone che avevo conosciuto a Johannesburg che pazientemente mi avevano portato a Soweto, Sadu West Township, che è una delle zone veramente più pericolose, dove i bianchi veramente sono quasi, non dico banditi, ma sono un'entità estranea al contesto sociale e urbanistico della città.
La zona che non è stata fatta vedere dalle telecamere dei mondiali.
Sì, esatto. Oppure ci hanno fatto dei reportage, ma sono entrati sempre in punta di piedi in queste zone qua. E si erano offerte subito di portarmi perché sapevano che erano interessati a fare un reportage all'interno di Soweto. Non c'erano mai stati loro come abitanti di Johannesburg. E diciamo che Soweto è a Johannesburg, quindi sono persone che sono nate, cresciute e vissute là, non c'erano mai state, e si sono subito offerte spontaneamente di organizzare una gita e portarmi a Soweto. E come questa storia potrei dirne altre.
Ma quindi
decine.
Tu, quello che scatti generalmente sono profili, volti.
Cerco di fare contesti urbani, sociali, con mixati da
ritratti,
sì. Ma vita di tutti i giorni, è quello che io. Forse hai visto anche le immagini degli altri libri,
certo.
Anche il libro sulla Birmania. E io ero stato in Birmania nel 2007 e mi sono ritrovato coinvolto nella protesta dei monaci.
Rispetto al periodo caldo,
protestavano contro il regime dittatoriale militare birmano che è al potere da più di 50 anni. E anche lì tutti si aspettavano delle immagini molto cruente di monaci
bastonati,
pestati a sangue. Sì. Invece no, sono andato e ho cercato di ritrarre la vita di tutti i giorni, perché al di là poi della protesta, quello
del
che rimane
riflettore.
Sì, del riflettore che si accende per una settimana e poi scompare completamente, quello che rimane invece è la vita della gente, la vita di tutti i giorni, e come vivono, cioè vivono con meno di un dollaro al giorno, 70% della popolazione, e questo dovrebbe essere ritratto in una fotografia.
Per tutti quelli che sono interessati, che hanno sentito stuzzicare dentro di sé il demone della curiosità, possono andare sul sito di Marco Buemi, che è www.marcobuemi.it, e lì ci sono... Com, porca miseria, internazionale, viaggia, esatto. Com, marcobuemi.com, e possono chiedere i libri, perché ci sono i libri che sono in vendita sia nelle librerie sia attraverso il sito, consigliamo attraverso il sito, così evitiamo la filiera corta. Non ho detto niente, non ci siamo sentiti. Ultima tappa del tuo viaggio, abbiamo detto Hong Kong, Filippine, e da lì andrai invece?
No, poi ritornerò a Manila poi da Manila ritornerò, l'idea era di andare in Vietnam, non so se avrò il tempo di andare da noi, perché mi interessava visitare a noi solo come città, probabilmente ritornerò a Hong Kong, ma questo te lo saprò dire quando ci sentiremo.
È anche bello che è un viaggio in fieri, nel senso quello che succede ci sentiamo.
Può essere che tu mi chiami una volta, un
dice,
giorno
dove sei? In Brasile. Ma come? Dovevi stare in Asia?
Esatto. Ma mi potresti trovare da qualsiasi parte, questa è la cosa interessante, lo stato interessante.
Esatto. Un'ultima domanda per Marco Buemi, viaggi solo?
Viaggio solo e inizialmente, poi mi raggiungeranno degli amici.
Ah, quindi, ma
tutto molto libero, nel senso che poi ognuno ha la libertà di movimento.
Sono due modalità completamente differenti, immagino.
Sì, ma infatti non mi voglio legare
troppo
completamente a un gruppo di persone, quindi cerco poi di mettere subito le cose in chiaro. È gente che io ho sperimentato sul campo viaggiandoci insieme.
Che siamo può fare?
Siamo stati in Mongolia insieme. Si può
compagni di viaggio è difficilissima la scelta, soprattutto per chi viaggia come te. Ma tutta questa fatica diventerà un'opera prossima?
Questo te lo saprò dire
quando
nel futuro, perché
fantastico.
Non sono mai partito avendo in testa l'opera.
L'ispirazione arriva.
Esatto, è questione di ispirazione. Quello che dirà il paese, poi se potrà essere tradotto in scritto e in fotografia, sarà fatto.
Grazie mille a Marco Buemi. Allora state all'ascolto dello Stato Interessante. Dalle 13 alle 15 ogni giorno ci collegheremo via telefono con gli occhi, la macchina fotografica e la penna, nonché la sensibilità di Marco Buemi in questo viaggio un po', come dire, improvvisato tra Hong Kong, Filippine, Manila, eccetera, forse Vietnam, ma chissà. Grazie a Marco Buemi e buon viaggio. Come si c'è un augurio particolare ai viaggiatori?
Buon viaggio.
Speriamo che non ti perdano le valigie, Marco.
E che non arrivi il tifone, soprattutto.
Speriamo che non arrivi
il tifone. La preoccupazione è quella, il tifone.
MarcoBuemi.com. Ciao Marco, a presto.
Ciao a tutti, ciao.